Uomini e Profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie. L'alba del cristianesimo, con Paolo Ricca. Seconda puntata. L'ulivo buono e l'oleastro.
Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a questo secondo appuntamento sull'alba del cristianesimo. Si potrebbe anche dire le albe al plurale, perché in fondo è su tanti orizzonti che quest'alba si affaccia. Benvenuto a Paolo Ricca, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Che ci accompagna in questa, che abbiamo detto, un po' anche una rimessa in discussione di tutta la storia cristiana. Certo, nulla potremo mai sapere con certezza di quella prima storia, in fondo quella successiva è quella che arriva fino a noi, quindi con quella dobbiamo fare i conti, però...
Sì, di nessuna storia, ecco, in realtà si è veramente sicuri, e certo anche di quella cristiana, insomma ci sono tanti punti interrogativi, ci sono però anche delle certezze.
Ecco, è importante vedere come è nato questo fenomeno, movimento che si chiama il cristianesimo, perché ci aiuta anche a capire che cos'è in fondo, no?
Ecco, le due domande si intrecciano, sia quella del come è nato, sia quella di che cosa in realtà è nato. E oggi, affrontando il tema del rapporto tra cristianesimo ed ebraismo, saremo portati a approfondire proprio questa questione.
Ecco, questo rapporto tra cristianesimo ed ebraismo, di cui tante volte ci siamo occupati, di cui continueremo naturalmente ad occuparci, tra l'altro mi permetto una parentesi, annuncio fin da ora, non si sa mai che ce ne dimentichiamo, che domenica prossima la trasmissione non andrà in onda per un collegamento con un concerto in diretta, e però noi continueremo poi il nostro itinerario subito dopo Natale, nella prima domenica di Natale, quindi ci faremo gli auguri già da adesso. Ecco, appunto, questa vicenda, questo rapporto è stato così drammatico e carico di conseguenze che appunto anche adesso è difficile parlarne.
È difficile parlarne perché siamo tutti, ebrei e cristiani, figli di un divorzio accaduto appunto allora, subito dopo l'inizio del cristianesimo. Ha avuto luogo questo divorzio, un divorzio che poi si è approfondito in una sorta di estraneità reciproca, poi addirittura in una inimicizia che è diventata, quando il cristianesimo ha occupato una posizione centrale nell'impero, diventato cristiano. È chiaro che poi è sfociato in una serie di discriminazioni, di persecuzioni che hanno avuto poi di ghettizzazione, che poi hanno avuto il loro esito fatale e spaventoso nei campi di sterminio del XX secolo nella Germania hitleriana. Ma anche prescindendo, se si potesse, da questo epilogo, tutta la storia del rapporto tra ebraismo e cristianesimo è una storia infelice, diciamo così.
È anche troppo lunga, cioè troppo lunghe queste ferite, troppo ripetute. No?
Troppo ripetute, e quindi è difficile effettivamente ritrovare quello che è stato all'origine il loro rapporto.
È difficile, lei dice, non solo perché storicamente è difficile ricostruirlo, ma anche perché, come dire, si è consumata quella relazione, si è come sbriciolata.
Sbriciolata, e appena adesso stiamo cominciando a ritrovare le condizioni di un dialogo che praticamente non è avvenuto per 20 secoli. Praticamente è un balbettio. In fondo stiamo ancora appena balbettando.
Ecco, come poi vedremo, anche se appunto questo dialogo c'è e mi sembra che sia poi desiderato anche da entrambe le parti, Ci sono un po' degli ostacoli insormontabili, ci sono, come dire, proprio delle difficoltà logiche, teologiche, oltre alla al peso della memoria, ma insomma adesso magari...
Sì, beh, questo sì, ci sono dei conflitti, diciamo così, come del resto c'erano all'inizio, ma il conflitto non deve impedire il dialogo, anzi, in qualche maniera... è la condizione naturale a partire dalla quale nasce e fiorisce un dialogo, il conflitto, la diversità, le tesi anche opposte non sono affatto un impedimento a un dialogo
no,
reale.
Però è come se ci fossero, insomma adesso poi comunque li vedremo, insomma questi nodi difficili, ma ecco, per esempio si dice normalmente da parte cristiana che Gesù è venuto con una missione universalistica, no? Ecco, però quanta divisione ha causato anche.
E la prima divisione l'ha proprio causata all'interno del suo popolo. Non dimentichiamo una parola che Gesù ha pronunciato e che viene riferita dall'Evangelista Matteo, là dove Gesù dice: non crediate che io sia venuto a portare pace, non sono venuto a portare pace ma spada, dove spada significa divisione, sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, cioè sono venuto a portare all'interno delle stesse famiglie di Israele e quindi a fortiori all'interno della comunità di Israele nel suo insieme un dissidio, un dissenso, un conflitto di cui sono il centro, di cui sono la ragione. Questo dice Gesù e quindi questo è effettivamente accaduto. E è come se la coscienza stessa di Israele, la sua coscienza storica, ma anche la sua coscienza di fede, venisse in qualche maniera messa in gioco, fosse interpellata in una maniera tale per cui alcuni, una minoranza di ebrei, hanno riconosciuto in lui il Messia atteso da secoli e altri invece, la maggioranza di Israele, ha detto no, questo non può essere il nostro Messia e quindi noi non crediamo in lui. Dunque il conflitto tra ebrei e cristiani è stato anzitutto un conflitto tra ebrei ed ebrei, tra ebrei che hanno creduto, diciamo così, che Gesù di Nazareth fosse il Messia e gli ebrei che invece lo hanno negato.
Ecco, appunto, ma si potrebbe dire che questa divisione è avvenuta sul fatto, appunto, che la venuta di Gesù ha permesso l'elaborazione di da un punto di vista culturale di un'immagine di un Dio per tutti, però già Israele aveva un Dio per tutti e non soltanto per Israele, basta pensare appunto a tanti passi della Bibbia. E dunque
la questione non è tanto l'universalità di Dio, che appunto, come lei dice giustamente, è quasi congenita con la religione ebraica. Pensiamo alla chiamata di Abramo, che è l'inizio di tutta la storia del popolo ebraico come popolo eletto, e proprio lì si dice che Abramo sarà di benedizione a tutte le famiglie della terra. Dunque
o Noè,
naturalmente il patto noaico, cioè tutto l'orizzonte della fede ebraica è un orizzonte universalista. Il punto in realtà con Gesù e la comunità che da lui è nata non riguarda tanto l'universalità di Dio, riguarda piuttosto la composizione del popolo di Dio. Cioè se questo popolo di Dio deve anch'esso essere universale, per così dire, cioè costituito non soltanto da un popolo, il popolo ebraico qualificato attraverso la circoncisione, ma il popolo ebraico più i pagani, ecco, cioè un popolo che rappresenti anche nella sua composizione l'universalità della famiglia umana. Questo è stato il tema del conflitto, che fu anche un conflitto non soltanto qui tra ebrei e cristiani, ma tra due tipi di comunità cristiana, cioè la comunità giudeo-cristiana da un lato e la comunità etnico-cristiana, come viene chiamata, cioè la comunità costituita prevalentemente da pagani diventati,
ecco,
cristiani.
Adesso, allora vediamo quali sono le tappe storiche anche di questi passaggi, quando all'inizio non c'era il rapporto tra ebrei e cristiani, perché c'era il rapporto fra ebrei e ebrei. No?
C'era un rapporto tra ebrei ed ebrei, cioè è la prima fase della comunità, chiamiamola cristiana, ma in fondo è un anacronismo perché il termine cristiano non esisteva ancora. Noi la vediamo descritta questa comunità molto bene nel libro degli Atti degli Apostoli, in particolare a partire dal capitolo 2, cioè dal capitolo che parla di Pentecoste, nasce questa comunità cristiana, chiamiamola così tra virgolette, costituita esclusivamente da ebrei. C'è però da fare una precisazione: la maggior parte di questi ebrei, così come ci viene raccontato dal libro degli Atti, sono ebrei della diaspora, come si dice, cioè degli ebrei che non abitavano abitualmente in Palestina, ma fuori dalla Palestina. Non dimentichiamo, tra l'altro, che a quel tempo più dei tre quarti della intera popolazione ebraica abitava già, prima della caduta di Gerusalemme nel 70 d.C., fuori dalla Palestina. Dunque la comunità cristiana nasce a Gerusalemme, costituita totalmente da ebrei, la maggioranza dei quali di cultura greca sostanzialmente. Questa comunità vive come comunità cristiana, tra virgolette, a Gerusalemme, tranquillamente e serenamente, diciamo pure, perché il panorama religioso dell'ebraismo di quell'epoca era un panorama estremamente variopinto. Anche il fatto di credere che Gesù era un messia, Gesù di Nazareth, non era affatto una novità, perché contemporaneamente a Gesù c'era chi, ad esempio, credeva che il messia fosse Giovanni Battista, e questo è attestato anche dal Nuovo Testamento. Ma nel libro degli Atti vengono menzionati altri messia, un certo Teuda, ad esempio, un certo Giuda il Galileo, che o si consideravano loro messia o venivano considerati tali da un gruppo di discepoli, di seguaci. Fatto sta che l'idea che un gruppo di ebrei considerasse messia Gesù di Nazareth non era affatto scandaloso e non era affatto un motivo sufficiente per escludere questa comunità dal panorama, dall'insieme della comunità ebraica, dalla religione dei padri.
E allora come nasce però il problema?
Ecco, nasce il problema quando su questa prima fase si inserisce un gruppo particolare chiamato nel libro degli Atti gli ellenisti, anch'essi dunque ebrei di cultura greca e di lingua greca, che propongono sostanzialmente tre novità rispetto alla primissima forma di comunità cristiana di cui ho parlato un istante fa, e cioè, primo, una critica radicale del Tempio. E lo vediamo molto bene in uno di questi ellenisti, Stefano, che tra l'altro poi fu il primo martire cristiano, come sappiamo. Dunque, la critica del Tempio. Dio non abita nel Tempio di Gerusalemme. Non ha senso andare a fare il culto nel Tempio di Gerusalemme. Cioè, non è più un punto di riferimento per il culto che sta nascendo, chiamiamolo il culto cristiano. Questo è il primo punto. La seconda osservazione, la seconda novità che essi introducono è la missione. La primissima comunità cristiana si concepiva come una comunità che aveva riconosciuto il Messia in Gesù di Nazaret. Gesù aveva detto che sarebbe tornato presto e loro dicevano: vabbè, aspettiamo che arrivi, con lui arriveranno i tempi messianici e noi intanto stiamo qua tranquilli, non è che ci mobilitiamo in un'azione missionaria per annunciare ad altri quello che poi in fondo si svolgerà qui. Tutto si svolgerà qui, cioè la visione di questa prima comunità cristiana era una visione che tutto sommato era circoscritta all'orizzonte ebraico e in particolare a Gerusalemme. Invece questi ellenisti, questi ebrei di cultura e di lingua greca, loro dicono niente affatto, noi dobbiamo evangelizzare, dobbiamo annunciare che questo Messia di Israele è anche il Signore del mondo. Cioè allargano il messaggio, addirittura non soltanto la visione, ma ampliano il messaggio, cioè del Messia di Israele fanno il Signore del mondo, e questo Signore del mondo lo dobbiamo annunciare al mondo. Questi qua, questi ellenisti, saranno i primi evangelizzatori. I primi evangelizzatori, contrariamente a quello che di solito si pensa, non sono i famosi dodici, i quali se ne stanno tranquillamente a Gerusalemme a aspettare che Gesù ritorni. I primi evangelizzatori sono appunto questi ellenisti, questi tra cui Stefano, Filippo. Ecco, e qui abbiamo la terza novità, che è una grossa novità. Cioè questi dicono che appunto la comunità cristiana, chiamiamola così, dovrà essere costituita non soltanto da ebrei, ma anche da pagani diventati cristiani. E questi pagani diventati cristiani...
Loro dicono diventati cristiani? Cioè dicono già così o dicono diventati... ebrei, cioè...
Proprio così non lo dicono, perché la parola cristiano
non c'è ancora. Ma così intendono, insomma. Così
intendono. Mm. Ma appunto, ecco, la novità è questa, che loro dicono, tu per diventare cristiano, adoperiamo questa parola, non devi prima diventare ebreo. E quindi io non ti devo circoncidere o non ti devo chiedere di farti circoncidere, ma basta che tu sia battezzato. Cioè praticamente la loro idea è che non c'è bisogno prima di diventare ebrei e poi di precisare questo ebraismo in senso cristiano, ma si arriva direttamente attraverso la fede in Gesù al cristianesimo, insomma a costituire questa nuova comunità che non è soltanto una comunità di ebrei, ecco, ma è una comunità di ebrei e di pagani.
Se non si chiamavano ancora cristiani, se non si chiamava ancora chiesa, che cos'era?
La via si chiama.
La via.
La via, odos in greco, che vuol dire appunto via. Qualche traduzione...
Come il Tao.
Sì.
Sarebbe stato bello continuare.
Sarebbe stato bello continuare, in effetti. Via vuol dire, da un lato si capisce comportamento, vita, vuol anche dire insegnamento, dottrina. Qualche traduzione, lo voglio dire perché qualcuno forse non lo sa, sovente invece di tradurre semplicemente via, traduce con nuova via. Ma questo nuova non c'è. È un'aggiunta di diversi traduttori nelle Bibbie in italiano. È semplicemente la via naturalmente che Gesù ha percorso e che i discepoli percorrono con lui e dietro di lui. Viene anche chiamata setta. Il primo uso del termine setta è dedicato e destinato alla Chiesa.
Quindi i separati, insomma.
Sì, ma anche appunto, diciamo, quella una comunità particolare nel quadro di un ebraismo estremamente variopinto dal punto di vista di queste comunità. Ce n'erano tante.
Ecco, però già questo termine setta introduce un problema importante, appunto che cosa fa sì che una setta sia una setta e che poi invece diventi una chiesa? Chi stabilisce che una è una chiesa e una è una setta? È soltanto un fatto di quantità, di grandezza? E oggi in base a che cosa valutiamo quelle che chiamiamo sette?
E questo è un problema immenso e difficilissimo. Nella tradizione cristiana la parola setta è stata utilizzata per descrivere, diciamo, le comunità eretiche, dissidenti, eterodosse, e quindi la parola setta ha acquistato una connotazione di giudizio negativo. Qualcuno invece ama questa parola e quasi gioisce di adoperarla, perché ci può anche essere nel termine setta una connotazione di dedizione, di convinzione personale, di determinazione, che può nobilitare questo termine. In generale la parola setta descrive una comunità che si raccoglie intorno ad alcuni punti isolati da un contesto più ampio, che forse non meritano o non meriterebbero di essere considerati centrali e che invece vengono considerati centrali. Però, ripeto, è estremamente difficile valutare e stabilire chi è setta e chi non lo è, perché ci sono delle grandi sette e ci sono poi invece delle piccole comunità
o piccole odos.
Delle piccole odos.
Ecco, ma adesso un'altra cosa, se non ho capito quello che vuole dire, cioè chi può valutare, insomma, bisogna essere cauti, no, nel soppesare il giudizio. Ma proprio da questo punto di vista mi fa venire in mente pensare questa strada, questa odos. Ecco, quando noi diciamo cristianesimo, ebraismo, anche parlando del dialogo, non mettiamo di fronte delle identità troppo chiuse in un certo senso? Ora, naturalmente, noi spesso qui facciamo il discorso inverso, nel senso che non amiamo le generalizzazioni, per fare dialogo occorre avere un'identità, eccetera, eccetera. Però, assodato questo e facendo un passo più a fondo, ecco, non si parla di identità chiuse, mentre forse appunto sono tutte odos, no, non per sminuire il valore, ma insomma possono essere dei segni poi dell'azione di Dio nel mondo, che sia il popolo di Israele, che sia Gesù, che sia...
Ma difatti, in fondo, vede, la strutturazione, ad esempio, del cristianesimo in un sistema... Ha i suoi grandi documenti nei credi dell'antichità cristiana e che certamente orientano, hanno orientato la fede nei secoli e ancora adesso lo fanno. Effettivamente però è una strutturazione relativamente tardiva, cioè non manifesta il momento germinale, generativo, iniziale, sorgivo, ad esempio, della fede cristiana. All'inizio, in questi primi momenti che noi stiamo cercando di ricostruire in qualche modo, tutto è molto più aperto. Tutto è molto più aperto, questo va detto. E appunto una via, lo dice la parola, non è un recinto, non è un sistema che dà immediatamente l'idea di una costruzione che ha le sue mura.
Ma questo poi è il dramma delle religioni, no? di tutte quante, cioè che si finisce per perderne poi un po' il sale, se vogliamo.
Sì, lo so, e d'altra parte uno si deve anche chiedere, ma come mai? Mai la via non è rimasta via, è diventata un edificio e forse sicuramente anche una fortezza. E quindi lei ha ragione a dire, ma in fondo sarebbe un vantaggio diventare via, o meglio, ricordare che quel sistema vale soltanto nella misura in cui ci aiuta a essere via.
Ecco, per esempio, appunto, da un punto di vista storico, ma anche più profondamente simbolico, questo accanimento dei cristiani contro gli ebrei e questa chiusura anche reattiva degli ebrei nei confronti dei cristiani. Ecco, a parte le tappe storiche che si possono ricostruire, ma secondo lei a fondo che cosa c'è? Cioè c'è una struttura difensiva?
A fondo c'è. Ma io credo che al fondo dell'accanimento, chiamiamolo così, cristiano contro la comunità ebraica, c'è il fatto che l'ebraismo è un grande punto interrogativo posto sul cristianesimo. Questo non lo possiamo negare, anzi lo dobbiamo chiaramente affermare, anche per ricordare a noi stessi l'intima problematicità della fede cristiana, proprio perché è una fede che è stata sempre accompagnata non dal dubbio interno adesso, ma dalla negazione di questa fede. Cioè la fede cristiana è nata insieme alla sua negazione, e non una negazione profana, una negazione volgare, superficiale, banale, ma una negazione motivata da una altra fede, per così dire, cioè da un'altra comprensione del rapporto con Dio. Ecco, e questo è molto bello in un certo senso, anche se è difficile poi viverlo fino in fondo, cioè rispettare proprio dall'interno questa problematicità intrinseca della fede cristiana, anche là dove essa è chiara e limpida e afferma e si afferma secondo le sue forze, diciamo.
Ecco, ma secondo lei vale anche il reciproco? Lei ha detto che l'ebraismo appunto è un punto interrogativo per il cristiano. Non è la stessa cosa, però è un'altra delle asimmetrie che ci sono fra cristianesimo ed ebraismo.
Io auspicherei che fosse
che
così.
Io
auspicherei che l'ebraismo considerasse non tanto il cristianesimo storico che diciamo di cui qui a questo punto è meglio non far entrare in gioco, ma che Gesù fosse e restasse una domanda seria posta alla coscienza ebraica, non dai cristiani, ma da un ebreo, al 100%, come abbiamo detto tante volte. Questo credo che sia giusto, questo credo che sia legittimo.
Beh, in qualche caso c'è questa domanda, non più di una domanda, ma una domanda.
Ecco, e questo è un segno estremamente positivo. Questo è il segno che ricomincia il dialogo, perché in realtà il dialogo tra ebrei e cristiani, prima di essere un dialogo tra ebrei e cristiani, è un dialogo tra ebrei ed ebrei, storicamente parlando, e tra cristiani e cristiani, perché appunto lo vedremo subito, anche all'interno del cristianesimo c'è stato questo dilemma, come all'interno dell'ebraismo. Quindi il fatto che Gesù diventa un'interrogazione per la coscienza ebraica, così come l'ebraismo è per la sua presenza stessa una interrogazione alla fede cristiana, questo è sano, questo è bene, e bisogna proprio valorizzare le interrogazioni.
Va bene, come lei diceva all'inizio l'altra volta, già che l'interrogazione è la dimensione degli apostoli, dei discepoli, no? Di fronte a Gesù, l'interrogativo, ecco, allora, tenerlo aperto. Ecco, ma io l'ho interrotta in questo suo procedere di ricostruzione di queste tappe della storia.
Ho descritto la tappa degli ellenisti, che è fondamentale, perché sono proprio gli ellenisti che creano, diciamo, che chiamano alla vita la comunità di Antiochia, che è la prima nella quale si realizza, chiamiamolo così se vogliamo, il nuovo modo di essere del popolo di Dio, non un nuovo popolo di Dio, ma il nuovo modo di essere del popolo di Dio, cioè una comunità costituita da ebrei diventati cristiani e pagani diventati cristiani. E non è un caso che proprio lì ad Antiochia per la prima volta nasce il nome cristiano, cioè il nome cristiano nasce là dove nasce la comunità costituita da ebrei e pagani.
E nascono anche i guai però intorno a questo nome.
Sì, nascono anche i guai, però insomma...
Nasce un'identità, nasce una storia, insomma non c'è niente da fare.
Questa è la novità rispetto alla comunità ebraica, è proprio che non è più soltanto ebraica.
Ecco, ma veniamo allora a Paolo, da cui abbiamo tratto naturalmente il titolo di questa puntata, che appunto elabora tutto questo in maniera teologica molto profonda.
Ecco, Paolo elabora tutto questo, ma in fondo non inventa niente, perché tutto quello di cui lui si occupa, e se ne occupa in una maniera magistrale nei capitoli 9, 10, 11 della lettera ai Romani, tutto quello di cui lui si occupa, in fondo, della teologia di Antiochia, che diventa, attraverso Paolo, la teologia della di tutto un'area del cristianesimo paolinico.
Ecco, Paolo poi, appunto ci ricordiamo quando lei ci parlò a lungo dell'apostolo Paolo, si esprime in maniera anche molto accesa nei confronti degli ebrei, e questo costituisce un...
Ecco, da un lato sì, ma dall'altro dobbiamo riconoscere che Paolo è l'unico tra i teologi cristiani del primo secolo che affronta a fondo questo tema, che tra l'altro lo agitava anche personalmente, e pone con coraggio la domanda radicale, che è questa: Dio, dato che Israele, o la maggioranza di Israele, ha respinto Gesù, non lo ha riconosciuto come Messia, Dio allora ha forse reietto il suo popolo? La domanda radicale. Risposta di Paolo: no, in nessun modo, così non sia. Dio non ha reietto Israele, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Ma allora uno potrebbe dire: allora ci sono due popoli di Dio, c'è quello di Israele che continua e quello della Chiesa che...
I pagani.
Ecco, che comincia. No, dice l'apostolo Paolo, e lì c'è questa sua straordinaria, secondo me, invenzione dell'innesto, cioè la comunità cristiana viene innestata sul tronco di Israele, e l'apostolo Paolo si affretta giustamente a dire alla Chiesa: non ti insuperbire, perché... Non sei tu che porta la radice, cioè Israele, ma è la radice che porta te. Questa nozione di radice è fondamentale. Quindi il cristianesimo non è radicato in se stesso.
Quindi l'innesto del ramoscello, dell'olivo matto, diciamo,
sì,
nell'olivo buono.
Nell'olivo
ecco.
Buono.
Ecco, ma di nuovo Paolo che elabora e fonda e lancia qualcosa, ma tutto questo... Quanto era autorizzato, voluto da Gesù? Quanto esplicitamente e quanto invece implicitamente?
Io credo che Gesù sarebbe stato abbastanza d'accordo con l'apostolo Paolo. Nel senso...
In un dialogo.
Sì, in un dialogo. No, nel senso che lui fa proprio questo discorso dialettico. Ci sono le sue invettive sulle città di Israele, no? E nello stesso tempo c'è il suo lamento su Gerusalemme, il suo pianto su Gerusalemme, e nello stesso tempo c'è questa via di come dire, prendere su di sé il peso di questo no. Per cui mi sembra molto simile al discorso dell'apostolo Paolo, che è un discorso da un lato di fedeltà radicale, che è poi un riflesso della fedeltà di Dio. Dio è fedele e quindi non abbandona il suo popolo che lo rinnega. Ecco, così Gesù è rimasto fedele alla sua generazione che chiamava adultera e peccatrice, cioè la fedeltà di Dio a Israele, mi sembra si rifletta molto bene in questa fedeltà di Gesù alla sua generazione, e spiega il discorso dell'Apostolo Paolo che dice: tutto Israele sarà salvato.
Però Paolo lo pensa, tutto Israele sarà salvato quando si convertirà.
No, non c'è questa nozione della conversione. Vede, questa è una cosa molto interessante. Paolo non parla della conversione di Israele, parla della sua reintegrazione, parla della sua riammissione, perché appunto non si tratta di passare dalle tenebre alla luce, ma si tratta di recuperare.
L'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti.
Ecco, appunto, c'è questa sorta di marginalità provvisoria che è funzionale all'ingresso dei pagani nel grande piano della salvezza di Dio. La prospettiva quindi non è di esclusività, ma di inclusività, non è di separazione tra la Chiesa e Israele, la Chiesa che va avanti e Israele che resta indietro. Le due vie vanno avanti ora in qualche maniera parallelamente finché si ricongiungeranno dopo che i pagani saranno resi partecipi della salvezza di Cristo.
Ecco, questo nella prospettiva dell'Apostolo Paolo, poi le cose sono andate diversamente.
Le cose sono andate molto diversamente, purtroppo, cioè Paolo è rimasto completamente inascoltato su questo, come del resto su molti altri punti. Purtroppo è successo praticamente nell'arco di un secolo, ma anche meno, che questo rapporto dialettico all'insegna non della separazione, ma della appartenenza reciproca, sia pure in una dialettica di rapporti e di tensione molto viva, in cui però non c'è autosufficienza né degli uni né degli altri. Ecco, questo rapporto di continuità e di appartenenza reciproca tra Chiesa e Israele, è andato perduto, e praticamente già nel secondo secolo si arriva alla rottura, in sostanza, ma una rottura che significa soprattutto una estraneità, una incapacità di riconoscersi, cioè di dire appunto: tu sei la mia radice e io sono l'olivo innestato su di te. E questo lo vediamo ad esempio in tutta una serie di scritti dei cosiddetti apologeti, lo vediamo in modo emblematico in un'opera che si chiama l'Epistola di Barnaba, in cui praticamente Israele è equiparato al paganesimo, non è altro che una forma di paganesimo, e abbiamo qui la famosa teoria della sostituzione, cioè la Chiesa sostituisce Israele, praticamente lo cancella.
Quindi diventa non più accanto, ma posto di.
Non più accanto, ma al posto di, e quindi questo è proprio il contrario di quello che diceva l'Apostolo Paolo. C'è però anche nel secondo secolo un'altra voce, in particolare ricordo il dialogo con Trifone di Giustino Martire. Qui ancora si dialoga, certamente Giustino rivolge molti appelli a questo rabbino, che forse è il rabbino Tarfone di cui parla il Talmud, rivolge molti appelli a lui e a una piccola comunità di ebrei con i quali sta dialogando.
Ecco, tra l'altro, scusi se mi permette Paolo Ricca, la interrompo un momento perché lei ha qui appunto il libro proprio di Giustino del suo dialogo con Trifone, che è un bel libro pubblicato dalle Edizioni Paoline. E ecco, se mi permette, forse è bene che leggiamo magari un piccolo passo di questo tentativo di convincere in fondo i fratelli. Dice: fratelli, non vogliate dire nulla di male contro quel crocifisso, non deridete le sue lividure, grazie alle quali tutti possono essere guariti come noi siamo stati guariti. Come sarebbe bello se credeste alle parole della scrittura e circoncideste la vostra durezza di cuore. Se non vi riesce di farlo, è per le convinzioni radicate in voi, perché la circoncisione vi era stata data come segno e non come opera di giustizia, come le parole stesse della scrittura costringono ad ammettere. Ecco, dunque qui c'è appunto un tentativo di convincere, ma come diceva, insomma, in forma dialogica.
Sì, appunto. Ma, cosa interessante, alla fine non c'è appunto la conversione. E il rabbino gli dice: ma le cose che mi dici sono interessanti, io per ora devo andare, anche tu te ne devi andare, e resta aperta la faccenda, cioè non c'è ancora la vittoria la vittoria automatica, diciamo così, o dovuta,
diciamo,
del cristiano
allora
sull'ebreo.
Oggi ci troviamo un po' a questo punto con però tanta sofferenza alle spalle, sì. Tanta negazione, tanta sì. Accanimento, appunto.
Sì. Sì, noi ci troviamo a questo punto. Dicevo, stiamo cominciando a balbettare quel dialogo che Giustino nel secondo secolo svolgeva con questo rabbino. Speriamo che il dialogo, appunto, resti dialogo, che continui, che si approfondisca e che le interrogazioni reciproche ci aiutino a purificare la nostra fede.
Che diventi un po' più odos, un po' più strada.
Che diventi un po' più odos.
Bene, allora la ringrazio Paolo Ricca e intanto le facciamo anche da parte della redazione e degli ascoltatori gli auguri di Natale.
Grazie,
visto che noi
altrettanto.
Ci sentiremo dopo per la terza puntata e lì saremo tra Atene e Gerusalemme, vediamo che cosa succede. Ringrazio Flavia Pesetti che cura il nostro programma, Loredana Rotundo che è con noi in redazione e in regia, Cristiana Munzi per la parte musicale, Sara Regnoli che è così distaccata dall'Università di Roma, dalla facoltà, dal corso di laurea in scienze storico-religiose della Sapienza, e Roberto Rossi per la parte tecnica. Grazie, a sabato prossimo.